Buon pomeriggio a tutti voi, buon giovedì, io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Oggi torniamo a parlare in qualche modo di moda, ma vogliamo concentrarci su una sorta di guida ai tessuti. Diciamo che i tessuti, le etichette, sono il codice segreto dei capi d'abbigliamento, perché spiegano come è fatto un tessuto, come trattarlo, quanto durerà, e la qualità di un indumento non si vede soltanto dal design, si nasconde appunto nella trama dei tessuti, nella cura delle lavorazioni e anche in quei piccoli dettagli che spesso ignoriamo, come le etichette di composizione e di manutenzione. Diciamo anche che a volte si pensa al prezzo, ma i marchi costosi possono comunque usare anche a volte non sempre, dei tessuti mediocri, mentre invece ci sono dei marchi economici che possono invece sorprendere con comunque delle buone lavorazioni. Allora oggi vogliamo tuffarci un po' in questo mondo, abbiamo invitato Antonella Marzo Cantarelli, che è consulente d'immagine. Buongiorno Antonella, bentornata.
Buongiorno Carlotta, buongiorno a tutti.
Tra l'altro, già che ci sono, io ricordo subito i nostri numeri di telefono: 076 321 1113 se volete come sempre interagire con noi mandandoci un messaggino, un vocale via WhatsApp, oppure se preferite chiamarci 0848 030808. Ricordo Antonella che l'ultima volta che sei stata nostra ospite abbiamo iniziato a parlare sì, di lavaggi dei tessuti, e si è formata davvero una sorta di community in cui anche i nostri ascoltatori ci davano un sacco di trucchi della nonna, dritti.
Sì, è vero.
È stato veramente molto simpatico.
Sì,
e
è stato molto interessante, perché non sempre anche una persona che è competente o per qualsiasi mestiere si può sempre imparare, quindi sarebbe bello che anche questa trasmissione si potesse fare bella dinamica come la volta scorsa.
Ecco, partiamo proprio dai tessuti. Adesso sta per arrivare la bella stagione, ci sono alcuni tessuti che la fanno da padrone, sicuramente un re dell'estate è il lino.
Sì.
Quindi una curiosità, è uno davvero dei primi tessuti che sono stati creati dall'uomo. Pensate che sono stati trovati dei frammenti di lino di oltre 30.000 anni fa. Pare che gli egizi lo usassero proprio per avvolgere le mummie, perché era considerato puro e resistente al tempo.
Sì, è vero, è verissimo. Ma anche come tutte le fibre naturali dell'epoca, ma anche di tempi molto più recenti, diciamo prima delle varie scoperte, sicuramente avevano una durata più lunga, una lavorazione, una durata più lunga per quello che venivano anche utilizzate per questi eventi come le mummie nella sepoltura, eccetera.
Esatto, pensavano poi nel nostro immaginario, no? Le rappresentazioni a bende, magari
sì,
di cotone,
sì.
Pochi immaginano appunto che siano state fatte con il lino.
Sì, anche perché comunque esistevano soltanto delle fibre naturali, non si erano ancora conosciute tutte le varie texture che ci sono ora sulla nostra a disposizione, insomma, ecco, per noi.
E non è l'unico tessuto che arriva da lontano e che ha tutta una storia sua. Altra regina indiscussa dell'estate è sicuramente la seta,
sì,
che pare sia nata tra l'altro da un incidente, da una sorta di bago goloso.
Sì, che è caduto dentro a una tazza di tè di una principessa e ha reagito per difesa con questo filo che poi si è rivelato essere così prezioso. Anche se posso permettermi, la seta è un po' più calda sicuramente del lino. La seta è più destinata ad abiti o a oggetti che vengono portati in inverno piuttosto che d'estate. Però oggi si può fare veramente, come si porta il lino già d'ora, oggi si può portare veramente tutto, anche tessuti leggeri in pieno inverno, e è un po' più difficile tessuti pesanti in piena estate, perché sarebbe un po' una sofferenza, però comunque ho già visto gente in giro, malgrado non sia ancora scoppiata completamente l'estate, vestita già di lino, ecco, quindi...
Beh, poi diciamo c'è anche il poliester, che è
Sì.
praticamente considerato immortale.
Sì, dura tantissimo e oggi ci sono parecchi oggetti fatti di poliestere. Sì, dopo lì è anche una questione un po' personale, nel senso che a chi piace o no sentire certe texture sulla pelle o meno. È anche vero che per certe attività, come possono essere le attività sportive, certi materiali asciugano prima, perché avere un tessuto bagnato di cotone, mentre si fa una sciata piuttosto che una scalata in montagna potrebbe essere anche controproducente restare umidi per il fisico. E invece certi materiali, come appunto il poliestere o simili, asciugano velocemente, quindi questo non si va incontro, ecco.
Beh, non è la sua unica qualità, diciamo che è un tessuto che tende a non prendere la forma, ma rimane
Rimane stabile così com'è,
stabile.
sì, esattamente. Beh, come tutti i tessuti naturali, come spesso succede, uno prova magari un jeans subito dopo averlo lavato ed è stretto e poi dopo un paio d'ore che ce l'ha addosso, essendo di cotone, ha già ceduto. Questo vale anche per il lino e per tantissime cose, insomma, ecco.
Io ho provato a cercare qualche curiosità appunto sui tessuti e il poliestere viene definito un po' l'Highlander dell'armadio perché dicono che se lo seppellisci può impiegare fino a 200 anni
Sì,
a degradarsi.
è vero. Beh, come tutte le sostanze un po' costruite chimicamente, è così, succede anche per i tessuti, anche se hanno magari un aspetto più bello di una bottiglietta, ma sicuramente succede anche a loro.
Ecco, se dicevamo del poliestere che non perde la forma, c'è invece l'elastan che è così elastico che può allungarsi addirittura del 500%.
Per cento, è vero, è vero. E ci sono certi abiti, certi oggetti, come potrebbe essere un pantalone, che potrebbe essere più interessante o indossato in maniera molto più, con più disinvoltura, avendo dentro l'elastan. Io non sono particolarmente amante dell'elastan perché segna un pochino troppo, magari in certe posizioni del corpo dove potremmo anche scegliere altri tessuti, insomma, ecco.
Diciamo che di solito non viene mai utilizzato da solo, ma lo si mescola.
Sì,
Infatti
certo.
è molto frequente nei leggings, nelle
Sì,
magliette, quelle che
mescolati con,
sciancrano tanto
certo.
nei costumi,
Sì.
l'abbigliamento sportivo.
Sì, quello che diciamo si chiede che abbia una certa aderenza al fisico anche per poter permettere le attività in maniera corretta, perché avere anche un pantalone largo per fare una corsa magari non è neanche comodo per eseguirla.
Beh, viene utilizzato appunto per elasticizzare. Poi quando
Sì.
siamo nel camerino, guardiamo i capi che stiamo indossando, magari fasciano troppo in alcuni punti, si chiede sempre a chi ci sta aiutando, no, ma si lascerà un
Sì, è
pochettino o
vero.
rimani così?
Sì.
Cos'è la risposta?
La risposta è sì, perché comunque quella parte di fibra naturale che può essere cotone o lino cede comunque, l'elastan no, ma la parte invece che normalmente cede, perché come dicevi giustamente non è mai puro, quella parte che non è elastica un po' cede. Dopo bisogna anche fare un po' un'attenzione perché per esempio ci sono certi tipi di piegatura che prende l'oggetto che stiamo indossando, che per esempio potrebbe essere d'aiuto a chi ci ascolta se indossando un paio di pantaloni piuttosto che una maglia si creano delle righe, delle pieghe verticali, allora l'oggetto che stiamo indossando è stretto o sbagliato di taglia. Se invece queste righe sono orizzontali, scusate, il contrario, sono orizzontali quando stiamo indossando qualcosa che ci è piccolo, mentre sono verticali quando è troppo grande. Potrebbe essere un aiuto anche nella scelta del materiale, perché tante volte, per esempio, un pantalone si compra perché dentro in camerino è giusto di quella taglia lì, però in realtà portandolo un paio di volte potrebbe essere più giusta una taglia più piccola, no?
Abbiamo detto della seta, quella che viene definita un po' la finta seta è la viscosa.
È vero.
Che alcuni dicono no, completamente artificiale, in realtà nasce dal legno.
Nasce dal legno, sì. Diciamo che tra i vari tessuti di nuova produzione, la viscosa è uno tra quelli, diciamo, ancora di qualità, ecco. Poi anche lì, come tutti, non è che perché il cotone, una cosa di cotone è sicuramente di valore, cioè anche lì c'è cotone, cotone, lino e lino, e anche la viscosa, cioè viscosa e viscosa, per cui si possono realizzare dei capi veramente belli con una tenuta ottima e una bella caduta con la viscosa, sì, oppure gli altri materiali tipo il lyocell, che sono comunque mescolati con le fibre sempre naturali o del legno e quindi il risultato è setoso, ma in realtà non è seta, ecco.
Beh, poi per l'estate la fa da padrone sicuramente anche il cotone, sì. Ne esistono comunque di diversi tipi.
Sì, esistono di diversi tipi, di diverse leggerezze, il filato è sempre lo stesso, ma ci sono delle diversità, ci sono anche nella seta, per esempio abbiamo il taftà, così come la seta classica dei foulard, e quindi dipende proprio dal tipo di tramatura, dal tipo di spessore del filato e così via. Quindi anche nel cotone esiste la stessa cosa, si possono avere delle camicette di cotone trasparenti e i jeans nello specifico sono proprio di cotone, a meno che non abbiano dentro l'elastan di cui parlavamo prima, ma di fondo nascono di cotone e basta, quindi sì, ci sono diversi tipi di cotone.
Beh, quando si guardano per esempio le t-shirt, le magliette in cotone, diciamo che a volte siamo stupiti, ce ne sono di morbidissime, ci sono quelle che rimangono perfette anche dopo i lavaggi, le sì. Cuciture non girano, sono morbide, sì. Invece ce ne sono alcune che sembrano quasi cartone, al primo lavaggio si restringono, girano le cuciture. Che cosa dipende?
Beh, allora parto dall'ultima cosa che hai citato, il lavaggio è importantissimo, perché se non lo laviamo giusto è chiaro che un oggetto si restringe, anche se è di cotone ma è previsto che venga lavato a 30 gradi e noi lo laviamo a 60, è chiaro che si restringe. Se poi lo rimettiamo in asciugatrice peggioriamo ancora di più la cosa, quindi non è proprio soltanto responsabilità dell'oggetto che non è di qualità, ma magari una parte anche di come viene usato la cura verso questo oggetto, ecco, che potrebbe essere. Dopo è anche vero che ci sono quello che io spesso faccio come riflessione, è che per esempio certe bordure che sono così veramente effimere e tenute proprio con pochissimo margine, noi pensiamo che un centimetro in più non avrebbe fatto differenza, in realtà nella singola t-shirt un centimetro in più non fa la differenza, ma nei milioni di t-shirt diventano chilometri, e quindi per l'azienda che li produce un diverso introito, insomma, ecco.
Un'ascoltatrice ci scrive: tessuto stupendo è il Sersucher, eccezionale in estate. Allora io l'ho messo nella ricerca e dice: il Sersucher è un tessuto fine di cotone, solitamente a righe, usato per confezionare indumenti estivi. Fu originariamente sviluppato in India. Il termine deriva appunto da un termine hindi e significa latte zucchero. L'hai mai sentito?
Bello. No, non l'avevo mai sentito. Grazie dell'informazione.
Ecco, e alla fine rimane anche il jeans, uno sì. Dei re dei tessuti.
È l'indumento più longevo della storia della moda, il jeans, assolutamente, perché è nato alla fine dell'Ottocento e come indumento da lavoro è passato attraverso le rivoluzioni culturali del 68, eccetera, e ce l'abbiamo ancora in armadio. Il classico 5 tasche era nell'Ottocento, fine Ottocento, così, e oggi anche è lo stesso.
E quando si parla di denim è un altro termine per dire jeans? O è un
no,
particolare?
È lo stesso, sì, no, il materiale è lo stesso, ecco, assolutamente.
Ecco, tra le curiosità, io, vabbè, questo tu lo saprai, è che comunque il lavaggio frequente, l'oro vina, generale, anche la sua qualità migliora con l'utilizzo, e dicono che addirittura i grandi appassionati non lo vorrebbero mai lavare. C'è chi lo lava anche solamente 2 o 3 volte all'anno, a parte che dipende quante volte lo portano.
Sì, anche la modalità con cui lo usi, perché se lo porti al lavoro magari devi lavarlo un po' più spesso. Non dico sempre, perché dipende dal tipo di lavoro, però per l'utilizzo che può farne una persona con un lavoro da ufficio o un lavoro diverso, può sicuramente lavarlo molto meno. Ecco, sì, si rovina molto lavarlo, anche la lana si rovina a lavarla, per cui bisognerebbe farlo soltanto quando è veramente necessario.
Ecco, lo si mette non solo per moda, ma anche per lavorare, perché è comodo, e si dice che per eliminare gli odori senza lavare i jeans
basterebbe
metterli in freezer.
Sì, è vero. sì, perché si congela, non solo si congelano gli odori, quindi si possono togliere dei brutti odori, ma non solo, ma si può togliere anche l'elettricità da certi tessuti sintetici mettendoli in congelatore.
Ecco, abbiamo parlato di questi tessuti anche per aiutare un po' i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici a leggere le etichette, perché molto spesso c'è chi non le legge nemmeno, non interessano, va bene così, ci mancherebbe. Invece c'è chi poi analizza, vede le percentuali, eccetera, però non tutti i tessuti in fondo li conosciamo poi così bene.
Sì, è vero, ogni tessuto andrebbe trattato con la sua giusta nella giusta maniera, e la giusta maniera è sempre quella scritta nelle etichette.
Però appunto è sempre abbastanza un mix, no? Per dare determinate caratteristiche, a parte il cotone, la lana, che possono essere 100%.
Sì.
Gli altri hanno altri contenuti?
Sì, di solito si cerca di mettere una percentuale, una gradazione di temperatura dell'acqua che sia nel rispetto di quello più fragile, diciamo, perché se io ho una maglia di seta e cashmere, oppure cotone e cashmere, no, meglio così, non posso metterla a 60, perché il cotone va a 60, ma devo rispettare il cashmere, che ha un tipo di lavaggio più delicato, perché sennò si infeltrisce. Questo è solo un esempio, questo vale anche per il cotone insieme all'elastan, che magari le alte temperature lo deforma a lungo andare, magari non dalla prima volta, ma dalle volte successive perde un po' di elasticità e di bellezza nell'insieme. Ecco.
Un'ascoltatrice vuole sapere la differenza tra poliamide e poliestere.
Io credo siano la stessa cosa, però non ho mai fatto, perché io di solito quando vedo una scritta del genere la scarto, nel senso non la prendo. Non che io sia una fan assoluta dei materiali solo naturali, però appunto magari il poliamide e il poliestere sono più materiali plastici insieme, ecco, più fibre sintetiche prodotte artificialmente, industrialmente, piuttosto che naturali e mescolate. Ecco.
Tra l'altro ci sono diversi miti abbastanza diffusi, che sono però ingannevoli, sui tessuti, quindi facciamo una carrellata veloce. Per esempio, tanti dicono il cotone non fa sudare, in realtà è falso.
Sì, non è vero, perché comunque diciamo agevola un po' di più per il fatto che non è un materiale caldo come potrebbe essere un poliestere, come diceva appunto la signora di prima, o qualche altro materiale di plastica, ecco. E questo plastica naturalmente è un modo per sintetizzare quello che sto, per far capire quello che sto dicendo. Però è anche vero che comunque sono... Cioè, dipende dallo spessore del cotone, perché ci sono delle tramature talmente spesse che comunque fanno sudare, quindi non si può definire solo così. È vero che è sicuramente un sudore che viene dalla temperatura esterna e non dal calore che tiene il tessuto che stiamo indossando, come potrebbe essere appunto un materiale tanto sintetico.
È vero che però dà un po', no? Quella sensazione di calore, non per niente, per esempio quando si fa sport oppure si va a fare camminate anche in montagna eccetera, al giorno d'oggi sono stati concepiti dei tessuti e degli abbigliamenti molto tecnici che usano anche dei tessuti parzialmente sintetici, proprio perché non danno quella sensazione di caldo e fanno traspirare meglio.
Sì, assolutamente, e in più anche, come potrebbe essere necessario, come dicevo in apertura, asciugano velocemente e quindi evitano di avere la sensazione di umido, che magari con certe temperature non va bene, per esempio col freddo potrebbe anche congelare certi tessuti bagnati, come potrebbe essere una fibra naturale. Invece questi di cui abbiamo hai citato asciugano velocemente e quindi aiutano nello svolgere lo sport, insomma, ecco, in sicurezza anche dal punto di vista della salute.
Ecco, in diverse persone ci hanno mandato delle precisazioni, degli aiutini sulla domanda di poliamide e poliestere, e ci dicono poliamide e nylon, poliestere e poliestere. Grazie mille per le precisazioni. Sì. Invece qualcuno ci chiede cosa si può fare per mantenere il nero senza coloranti, cioè senza utilizzare quei ravvivanti. Insomma, io lavo i capi a bassa temperatura, però il lucido lo perde quasi subito.
Allora, il lucido, se stiamo parlando del lucido che potrebbe essere un materiale come la seta, il satin, queste cose qui che perdono la lucentezza, lì dipende appunto anche molto dalla temperatura. Quelli sintetici invece, il lucido mi pare che non lo perdano assolutamente mai, almeno con le cose che lavo io. La prima cosa che sarebbe da fare quando si compra un capo scuro sarebbe quella di lavarlo con acqua e aceto prima dell'utilizzo, in modo che l'aceto in acqua fredda cementa il colore, fissa il colore, e poi può essere lavato sempre a basse temperature come l'ascoltatrice già fa, però magari questo passaggio iniziale potrebbe agevolare.
Beh, diciamo che un altro mito è quello secondo il quale molte persone dicono che lavare a 40 o 30 gradi va bene per tutto. In realtà è falso.
Dipende, certe volte ci sono dei materiali che per esempio si deformano, perché lavare a 40 gradi la viscosa o la lana o la seta perdono la lucentezza, la morbidezza, la lana e la viscosa si può deformare, come dicevamo appunto prima, perché quando diventano troppo calde le temperature alterano la naturalezza e le vanno a rovinare, insomma, ecco, quindi alterano la loro essenza. Si deve pensare che per quanto riguarda certi tessuti, diciamo, certi filati, se derivano per esempio da un vegetale come potrebbe essere il cotone, o da animali come la seta o la lana, il massimo dell'acqua che sentono è l'acqua della pioggia, quindi non potrebbero essere temperature più alte di quella temperatura lì, perché sennò è proprio contro natura, ecco.
Allora, arriva una domanda, io la leggo ugualmente, Antonella, però forse dovremmo farla a un dermatologo. Dice un ascoltatore: io ho scoperto ultimamente d'estate che con i jeans sudo tantissimo e poi mi vengono degli eritemi. Ho sentito che potrebbe essere un'allergia alla licra o all'elastan, ma si fa fatica a trovare un jeans che sia cotone al 100%, e chiedeva appunto se si sa qualcosa di questa allergia.
Allora, no, è vero, perché allora c'è da dire che il sudore butta fuori delle tossine. Queste tossine, se ristagnano in una posizione ripetutamente possono creare, come dice, magari dei pruriti oppure delle irritazioni. Ed è anche vero che nello specifico il jeans è proprio, almeno io, è uno degli ultimi indumenti che mi viene in mente di indossare col caldo. Nel senso, non dico i pantaloncini corti perché non tutti i posti si possono andare abbigliati in quel modo, però ci sono dei pantaloni che hanno comunque un taglio molto formale, ma di tessuti molto più leggeri e molto più traspirabili, che potrebbe essere una iniziale tentativo per il nostro ascoltatore. Dopo, se la cosa non si risolve, andrebbe fatto un medico, consultato un medico, come suggerivi tu, un dermatologo. Non conosco al momento, così su due piedi, dei jeans che non abbiano un po' di qualcosa che lo trattenga, quindi un po' di elastan. Questo assolutamente non saprei rispondere nell'immediato. Ecco.
Qualcun altro invece ci dice: buongiorno, io uso magliette e maglie in canapa perché non sopporto materiali sintetici che mi fanno sudare. Ho però sentito che i lavandoli potrebbero rilasciare sostanze inquinanti. Tu hai già sentito qualcosa su questo tema?
No, ma penso che dipenda sempre dal trattamento industriale che viene fatto nel trattare il tessuto di canapa, ma può essere anche di lino o altro, perché magari per renderlo indossabile e quindi per ovviare i problemi che l'ascoltatore precedente, magari la canapa viene lavorata in una modalità che potrebbe essere inquinante per la natura, se poi versato nell'acqua, nei corsi d'acqua, insomma, ecco, senza una certa regola, come dovrebbe essere un po' per tutto, insomma.
Invece un'altra ascoltatrice dice: buongiorno, io acquisto la lana da un catalogo che mi consiglia un filato composto da 50% di poliacrilico microfibra e 50% poliamid per i bambini e i neonati. Ho sempre pensato che la lana 100% fosse invece l'ideale per i piccoli. Lei che cosa mi dice?
Allora, direi di no. Perché innanzitutto, se pensiamo, è vero che sono cambiate le modalità di lavorazione della lana, però io mi ricordo di aver indossato da bambina delle maglie di lana e pungevano tantissimo, quindi a parte questo che è un bruttissimo ricordo, ma no, assolutamente questa piccola parte di altri materiali con cui si lavorano anche per i bambini li rende molto più traspirabili e più anche piacevoli a portarsi e più facili per lei a lavarsi, anche visto che i bambini hanno bisogno di essere cambiati più spesso.
Diciamo che al giorno d'oggi è anche un'arte che si è un po' persa, quella di comprare la lana, i gomitoli, di fare proprio con aghi e filo i maglioni per i bambini. Però se si va a guardare nelle mercerie, adesso quasi tutte le lane non sono più 100% lana, ma hanno comunque delle fibre che le rendono proprio più morbide e più gradevoli, anche
più gradevoli
al tatto, no?
Ma anche più facilmente lavorabili e soprattutto con una durata più lunga, nel senso che una cosa di lana, basta sbagliare un attimo il lavaggio o non posizionarlo in un determinato modo e il lavoro è andato perso, perché perde morbidezza, perde la caduta, eccetera. Invece questa, diciamo, crea una certa stabilità nel tessuto, qualunque esso sia, materiale principale. Questi materiali, diciamo, industriali, gli danno una durata un po' più lunga, proprio anche per quello che parlavamo prima, ma anche una stabilità di forme, ecco, e quindi un utilizzo più lungo.
Tra l'altro è un altro falso mito, no? Che la lana in estate non si usa perché la lana tiene caldo. In realtà dipende da lana a lana, ma soprattutto la lana merino pare sia uno dei tessuti più freschi in assoluto, perché assorbe il sudore, fa evaporare, regola la temperatura, quindi si può tranquillamente portare anche in estate.
Beh, basta pensare, i beduini nel deserto sono vestiti di lana proprio per ripararsi, perché la lana aiuta a ripararsi dal freddo ma anche dal caldo, e quindi per esempio le tribù beduine girano per il deserto vestite con la lana proprio per tenere fuori dal loro corpo il calore del sole.
Tra l'altro un'ascoltatrice ci scrive a proposito di lavaggio della lana: una volta che ho parlato con un'esperta in lavanderia mi ha detto che è molto raccomandato lavare in lavatrice con i programmi adesso che sono stati fatti appositamente, sì, per la lana e i capi, che non a mano, e lasciarli a lungo fermi in ammollo, anche, sì, se viene fatto in temperature molto basse.
E ha ragione, anch'io lavo tutte le lane anche se in realtà sono pochi ormai gli oggetti, perché anche i ragazzi giovani vestono spesso con le felpe, che quindi sono di cotone, quindi quello è un problema che non c'è. Però tutte le maglie mie e di mio marito, le volte che le vengono lavate, le lavo comunque in lavatrice, anche perché non si riesce mai a strizzarle abbastanza lavandole a mano.
E si rovinano un
po'. La pesantezza dell'acqua allunga il filato e di conseguenza perde la forma originaria. Dopo è anche vero che ci sono cose che stiamo perdendo, ma idealmente una maglia andrebbe asciugata sul piano, non appesa, ma sul piano, e possibilmente arrotolata in un asciugamano, ecco, messa sopra l'asciugamano e poi arrotolato come fosse un rotolo, un dolce o una, e lasciato ad asciugare.
Ecco, ci scrive proprio un'ascoltatrice, appunto: io non strizzo ma arrotolo il capo di lana dentro un asciugamano e poi lo tampono leggermente.
Sì, è giusto.
Bisogna quindi fidarsi anche di questi programmi che sicuramente sono stati estremamente studiati nelle nuove lavatrici.
Sì, assolutamente. Anzi, sono un grandissimo aiuto, perché altrimenti appunto sarebbe un lavoro pesante, però comunque un lavoro in più che andrebbe fatto. Lavare a mano un oggetto lo è. Io lo faccio magari quando devo togliere certe macchie particolari, però dopo comunque faccio un lavaggio in lavatrice, ecco.
Ti piace Michael Bublé?
Sì.
Ci ascoltiamo,
sì, un buon Natale, ma sì.
Con la nostra ospite di oggi alla consulenza, Antonella Marzo Cantarelli, che è consulente d'immagine, stiamo parlando di tessuti. Apriamo il grande capitolo, Antonella, dei simboli del lavaggio. Abbiamo guardato sulle etichette come leggere i tessuti, la composizione, la percentuale, insomma, che si utilizza per la creazione di quel tessuto. Il lavaggio è sempre un mistero, nel senso che ci sono queste etichette che ci aiutano. Mi piacerebbe far alzare la mano agli ascoltatori: quanti veramente la leggono, quanti fanno disastrini, quanti la leggono la prima volta e poi vanno a naso, quanti poi magari l'etichetta, siccome dà fastidio, la tagliano.
E io sono una di queste.
Viene il dubbio, non ci sono più le indicazioni.
Esatto. Sì, anche perché, proprio perché per legge devono essere esplicate tutte le cose, i componenti, provenienza nelle varie lingue, se l'azienda è un'azienda internazionale, eccetera eccetera, alla fine sono veramente molto grandi queste etichette, per cui anche avere queste strisce in più pagine che sembrano quasi dei piccoli manuali ma attaccati sul fianco non è proprio sempre bellissimo, soprattutto se poi è un cappotto, cioè, o comunque una giacca che si deve togliere, e quindi vedi questa cosa che ciondola, non è proprio tanto elegante. Beh, se dobbiamo mettere i puntini sulle i,
diciamo,
ecco,
che i casi sono due. Poi nei capi estivi, che sono piccolini, le etichette sono davvero minuscole, viene scritto piccolo piccolo.
Esatto,
io quelle poche volte che voglio leggere l'etichetta non ci riesco, devo mettere o gli occhiali o prendere la lente di ingrandimento.
È vero.
Però ci sono perlomeno dei dati fondamentali che tutti conosciamo, i gradi.
Sì, certo.
Sono i gradi proposti o il massimo?
È il massimo dei gradi,
giusto?
Dopo bisogna anche dire che ognuno conosce propri, dopo una serie di uso, conosce il proprio capo e magari può anche rischiare un attimo di più. Però è anche vero che certe macchie, per esempio, non è la temperatura alta che le toglie, e è magari un prelavaggio prima o un altro tipo di trattamento. Quindi non abusiamo con i gradi, perché delle volte possiamo cucinare la macchia e far peggio, ecco.
Mm-hmm. Beh, questi gradi di solito sono contenuti in una sorta di bacinella. Quindi sì, bacinella con
sì,
il numero
è rappresentata con una bacinella, sì.
Vorrebbe dire temperatura massima. Sì. Poi c'è la classica bacinella con la mano, vuol dire
a mano.
A mano. Cosa succede se io utilizzo però dopo il programma della macchina? A mano va bene?
Eh sì, assolutamente, sì.
E poi
in pratica è quello, come diceva l'ascoltatrice di prima, che lava a mano i capi delicati, che lava in lavatrice e si trova bene. In effetti viene rappresentata nell'etichetta una mano immersa in questa vaschetta, ma il programma è della lavatrice.
E poi c'è la bacinella barrata, che vuol dire non lavare in acqua.
No, non lavare in acqua, va portato in lavasecco, pulitura a secco.
Ecco, domanda, perché sì, ce lo poniamo tutti. Ma se io invece non posso andare a portarla a secco e la lavo ugualmente in acqua, cosa succede? Di solito sono delle raccomandazioni per cui la casa non si prende delle responsabilità, perché sì, potrebbe scolorirsi, restringersi, insomma succede qualcosa, o proprio non va assolutamente lavato?
Allora, secondo me va dosato anche questo. Ci sono certe cose che propongono proprio per non prendersi la responsabilità, propongono di portarla in pulitura a secco, però ci sono dei materiali che, malgrado propongano, io comunque li lavo in lavatrice. Adesso mi viene l'esempio dell'alcantara o l'alcantara, ecco, quel tessuto che imita un po' lo scamosciato, io lo lavo in lavatrice, chiaramente non a 90 gradi, non a 60, ma con una cosa delicata, e dopo lo appendo ed è come nuovo.
Ecco perché come alcantara mi viene in mente anche le fodere dei divani.
Esatto,
perché non si deve sempre pensare solamente agli abiti. No,
è vero.
Ecco, io so che le case di solito, anche se si tratta di cotone o materiali sì, misti, all'interno scrivono sempre non lavare da soli, portateli sì, in lavanderia.
Certo.
È vero che dicono, se tu togli la fodera e poi non ti rientra nel cuscinone, è un problema, perché
sì,
cosa fai? Butti il divano.
Certo.
Però io conosco tante persone che dicono, io ho provato prima con un cuscino piccolino, ho visto che misurando insomma non si è ristretto, alla fine ho lavato tutto sì, e è funzionato comunque.
Sì. Allora, nella prova, diciamo, soprattutto con un po' anche di istinto, diciamo, che normalmente noi donne abbiamo anche, comincerei lavando a temperature basse, proprio per vedere la reazione del materiale al lavaggio con l'acqua.
Mm-hmm.
E dopo è vero che non laverei mai una giacca da uomo di un abito dentro in lavatrice, magari il risultato è comunque buono, però io non rischio in quel caso. Laverei delle cose molto più semplici, come dicevi tu, la fodera del cuscino del divano, piuttosto che ecco qualcosa, ecco, no, non così impegnativo anche dal punto di vista economico, qualora si rovinasse, ecco.
Ci scrivono, la biancheria da letto di cotone, se si lava a 30 o 40 gradi, anche se poco sporca, scusate, con il tempo forma un cattivo odore, perché comunque i batteri della pelle non muoiono.
Allora, per certi capi come asciugamani e come lenzuola, una volta ogni tanto, che non vuol dire, cioè vuol dire magari, non so, ogni 3-4 mesi, sarebbe, se sono naturali, di fibre naturali, andrebbe fatto un lavaggio a 90 gradi.
Ecco, poi una nostra ascoltatrice ci dà un consiglio, dice, io confeziono spesso giacchine, berretti per bebè, oggi in commercio si trova della lana merino morbidissima e super wash, si lavano addirittura a 40 gradi, sul programma lana escono come nuovi.
È vero,
quindi
sì,
ecco,
conferma quanto...
Ottimo consiglio. Qualcuno invece ci dice, ma poi si stira a caldo o a freddo, soprattutto quando i capi vanno lavati a basse temperature?
Allora, anche lì, sempre nell'etichetta c'è scritto, perché dove c'è il ferro da stiro come simbolo c'è proprio l'indicazione di quanto caldo deve essere il ferro da stiro. Per esempio, se ha un solo punto puntino vuol dire all'interno del ferro da stiro rappresentato nell'etichetta, se ha un solo puntino significa che la temperatura deve essere bassa e così via crescendo. Se c'è il ferro sbarrato, come l'abbiamo visto nella vaschetta, vuol dire che non va stirato.
Ecco, quindi ci sono sempre i punti su questi simboli del ferro,
sì.
1, 2, 3,
esatto.
E di solito al giorno d'oggi anche sui ferri mettono i punti per avere queste diciture,
sì,
convenzionali,
certo,
no? Mentre
vero.
Se c'è il ferro sbarrato, evidentemente non va stirato.
Non va stirato.
Qualcuno,
sì,
ci scrive: è importante comunque sono i giri del lavaggio oltre alla temperatura,
anche,
vedi, soprattutto per il cashmere.
Sì, assolutamente. Ecco, quello che dicevamo prima, la lana si può lavare con i programmi delicati previsti per la lana, c'è anche quello per la seta, quindi sono due lavaggi distinti, ma vanno centrifugati molto, a giri molto più bassi, perché la centrifuga rovina di più il filato o il... Sì, il filato, ecco.
E un'altra ascoltatrice dice: attenzione a usare sempre il detersivo giusto per i capi di lana e per i capi delicati e il detersivo giusto per il cotone.
Sì.
E in fondo, altrimenti poi dipende anche, no, dove ho la lavanderia, magari devo portare su e giù tutti i flaconi, si,
sì,
tende ad averne un po' il meno possibile e a usare un detersivo un po' per tutto.
Sì, sì, c'è un po' la tendenza, però le persone esperte di non tanto di lavaggio del quotidiano, ma le persone, proprio i tecnici come quelli delle lavatrici, delle lavastoviglie e così via, consigliano proprio un diverso detersivo. E anche queste capsule che si usano tutto insieme, anche solo per lavare i piatti, per andare un attimo fuori dall'argomento, comunque non è mai consigliato da un tecnico. Lo facciamo noi perché è più comodo in realtà, però andrebbe differenziato ogni elemento, e così vale anche per il filato, perché uno si può pensare che un lino o un cotone possano avere lo stesso tipo di sapone della lana. E mi faccio anche delle domande tipo: ti laveresti il viso con lo shampoo? Cioè, se capita una volta magari lo fai, però no, abbiamo anche il sapone per il viso e lo shampoo per i capelli, quindi vale anche per gli oggetti che indossiamo, chiaramente, ma per il loro rispetto, non dare a loro una durata,
per
allungargli la vita, mm-hmm, esatto, e rispettare la natura da cui derivano.
Ci chiedono: vorrei sapere cosa consigliate per lavare le giacche e i pantaloni da sci. Allora, se posso permettermi,
sì,
io so che diversi negozi sportivi, anche quelli all'interno delle grandi catene, hanno proprio dei detersivi particolari per questi capi, perché rispettano l'elasticità e l'impermeabilizzazione.
Esatto.
Quindi sicuramente, senza parlare di marche, se li chiedete nei negozi sportivi,
sì,
li hanno.
Sì, sì, assolutamente. E io confermo che lavo tutto quanto in lavatrice con la modalità che mi dici, che hai appena descritto tu. Non porto assolutamente a lavare, no.
Ecco, qualcuno dice: ma se ogni 3 mesi più o meno lavo la biancheria da letto a 90 gradi,
sì,
per disinfettarla, cosa succede se è colorata?
Allora, è l'uso frequente di questa temperatura che toglie il colore. Dopo dipende anche molto dalla qualità dell'impregnatura del tessuto, perché ci sono dei filati che vengono fatti, la tramatura, il disegno viene fatto da un filato già colorato, e altri che hanno una stampa sopra a un tessuto bianco, e quindi magari quelli hanno un rischio un po' più alto che si perda il colore. Però per ovviare per non rischiare, diciamo, io laverei eventualmente sempre a 60 gradi nel caso dei tessuti colorati, ma con l'aceto dentro, che allora toglie via l'odore.
Mm-hmm.
Magari un prelavaggio solo di aceto, acqua e aceto, e poi un lavaggio con il sapone. E una cosa che consiglio è assolutamente che almeno le lenzuola vengano asciugate, non dico all'aria aperta, ma non in asciugatrice.
Perché?
Allora, da un lato perché si stropicciano molto di più. se invece li si stende, si può anche tirare bene le cuciture, piegarli e nella compressione dentro l'armadio si autostirano, diciamo. Però toglie anche il profumo e quindi anche, ecco, dopo questa è una cosa mia personale, e ognuno poi ha le sue abitudini, le sue, anche le sue chicche che gli piace fare, insomma, ecco, non asciugo neanche i materiali sintetici, io in asciugatrice metto solo le cose, diciamo, mutande e calzini, perché star lì ad appenderle tutte oggi diventa un po' complicato, ma se no per il resto è meglio stesse stesi all'aria, ecco.
Qualcuno ci scrive: non c'è niente di più bello che entrare in un letto che profuma sì, di fresco. Se io fossi molto ricca vorrei che qualcuno mi preparasse un letto fresco e pulito ogni sera.
Sì.
Invece qualcuno ci dice: tanti capi sui quali c'è scritto di non lavarli a temperature elevate, appunto io lavo tutto con programmi delicati, a volte addirittura 20 gradi con centrifuga minima, non succede niente, escono benissimo. Poi qualcun altro dice: mi raccomando, non usate ammorbidenti con la lana.
Sì, ci sono i pro e i contro, dipende dal tipo di lana e dipende anche dal tipo di ammorbidente. Se viene trattato come se si lascia asciugare, diciamo, non in asciugatrice, cosa che comunque è molto molto rischiosa, anche se anche lì ci sono dei programmi che potrebbero asciugarli o almeno togliere un po' di umidità, ma in genere quello che va messo in asciugatrice non andrebbe messo l'ammorbidente. E ripeto, per alcuni certi materiali tipo cashmere o certi tipi di lana, una goccina, no, senza esagerare, di ammorbidente potrebbe essere utile.
Qualcuno ci
Poi non so, scusami, niente, ti ho interrotto, scusami. Non so se l'ascoltatore o l'ascoltatrice che ha sentenziato questo ha delle conoscenze di altro genere che io non sono a conoscenza, ecco.
Qualcuno ci dice: che cosa ne pensi di quei foglietti ecologici per il bucato che vanno messi al posto dei detersivi normali? Vanno bene per tutti i capi? Inoltre io aggiungo bicarbonato nella lavatrice, sì, e anche candeggina delicata, però sono cose che si possono utilizzare a tutti i lavaggi?
Io preferisco l'ammoniaca alla candeggina, anche se sì, per togliere certe macchie l'ammoniaca funziona bene, per esempio non lo so, le macchie di sangue, di unto eccetera, lascio una notte a bagno con acqua e ammoniaca abbondante e dopo lavo.
Perché a differenza della candeggina
Sì, allora è vero che c'è la candeggina delicata oggi, ma certe macchie anche con la candeggina delicata non vengono via. E invece con l'ammoniaca, una notte in ammoniaca sì, acqua e ammoniaca sì. E boh, dopo dipende dalla macchina, adesso magari posso essere contraddetta subito, però a me ha sempre funzionato finora. Mi sono persa la domanda, cos'era?
Era foglietti ecologici.
I foglietti ecologici io utilizzo i foglietti per evitare per lavare cose di diverso colore tutte insieme, diciamo il bianco con... Delle volte non ha funzionato, ecco, nel mio caso. Forse ho sbagliato qualcosa, ma io preferisco sempre fare un po' la differenza. Ecco, quello che tante volte mi è capitato è quello che non sempre gli oggetti lavati vengono fuori con un buon profumo e quindi bisognerebbe addizionare questo profumante, profumo che viene messo, che una volta invece era molto più semplice, però è anche vero che una volta i detersivi erano anche molto più chimici e più tossici di adesso, però è così.
Grazie mille Antonella Mazzo.
Grazie a voi
per tutti questi consigli, insomma cascano anche un po' a fagiolo, perché questo è il momento dove più o meno tutti stiamo facendo il cambio armadio e laviamo, riponiamo i vestiti invernali e magari rilaviamo anche quelli estivi. A prestissimo.
Grazie.
Io vi auguro una buona serata, per chi ha festa domani insomma buon ponte, noi ci saremo comunque, quindi ci ritroviamo
bene.
Domani
ok, a tutti.